Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Salve a tutti, questa volta stavo cercando un argomento diverso, volevo fare raccontare qualcosa, una storia, un evento, e il pretesto è diventato un bel motivo all'interno, durante la lettura di un articolo su Avvenire. Storia di un padre, è una lettera inviata al direttore. In questa lettera c'è una persona, non faccio nomi, comunque lo troverete poi sul sito di Avvenire, che racconta la storia del proprio padre. Dice, suo padre era dei primi anni del Novecento, era figlio di una famiglia contadina, erano poverissimi. Il nonno, quindi il padre e papà, il nonno, era assolutamente contrario che studiasse. Doveva andare a lavorare nei campi e produrre subito. Il figlio non era d'accordo e quindi il nonno bruciò tutti i libri e i quaderni. Questo ragazzo disperato non si lasciò andare. Immaginate la tragedia di un contesto poverissimo, dove c'è poco da mangiare e via di seguito. E questo ragazzo dice, io voglio studiare. Allora va dallo zio, cioè dal fratello del nonno. E lo zio era un poliomielitico. E cosa faceva ogni mattina alle 4? Si svegliava, faceva 3 km a piedi, zoppo, come dice questa persona, zoppo, lavorava e zappava nei campi e la sera tornava. Non solo, tutto quello che guadagnava lo dava tutto a questo nipote. Ok? Glielo dava tutto. Questo si è laureato, si è pagato gli studi, quando poi è andato a vivere da solo, si è fatto la famiglia, ha preso lo zio e l'ha tenuto in casa, chiaramente. E lui spiega questa storia per spiegare perché oggi si occupa di politica nel senso più ampio, proprio dell'interessarsi dei problemi delle persone. Ora, tutto questo io l'ho letto dopo un paio di giorni che, influenzato da morire, ancora non ho dei postumi pesanti, ho continuato a leggere tanti giovani ragazzi, trentenni, che sgomitano per retrodatare delle competenze che so che non hanno, perché conosco il settore, è un settore degli avvocati, ma anche in altri settori l'ho visto. Sgomitano per dire noi abbiamo competenze da 20 anni, ancora da prima facevamo, adesso organizziamo, noi siamo questo, siamo quest'altro, e sono tutte cose dove sono arrivati dopo, cioè sono cose che documentalmente io posso ho dimostro, ma evidentemente le date sono pubbliche, quindi basta vedere da quando tempo mi occupo di certi argomenti. Ma queste persone, invece di cercare una collaborazione, un aiuto, sgomitano per dire io sono competente da oggi, ho esperienza, so fare, eccetera, eccetera. In realtà poi quando si vanno a vedere i siti o le realizzazioni che hanno fatto, non c'è nulla. Ho parlato di avvocati? Beh, mi è capitato nel campo della grafica, è arrivato un furbetto che su un gruppo, non mi ricordo se Telegram o Facebook, spara un'idiozia pazzesca nel mondo di WordPress e tutti lo capiscono al volo che lui è un grafico ma non ne capisce niente di web design. Allora, io comunque lo contatto perché può essere un'occasione di crescita, se questa è una persona in buona fede, per realizzare insieme qualcosa. Cioè, se lui è un grafico tradizionale avrà bisogno di uno che gli faccia la grafica del web o gli completi le conoscenze e la possibilità di offrire dei servizi ai propri clienti. Quindi ok, ci si dà una mano insieme, però ecco, si fa un lavoro insieme. Allora gli dico, ok, senti, io sono più sviluppatore, mi serve qualcuno che sappia fare bene della grafica web, mettiamoci insieme. Ah sì, fammi il sito, perché così magari tu mi fai il sito gratis e io ti do la grafica gratis. Gli chiedo, scusa, che grafica mi dai? Cioè, mi dai una grafica stampata o una grafica web? Perché ti occupi anche di user interface o meno? Questo, memoria dell'esperienza che ho avuto con un grafico che diceva di essere un grafico e non sapeva nemmeno dove mettere, cosa mettere in un menu su un sito. per cui aveva creato una cosa bellissima, ma assolutamente inutilizzabile sul web. Era una bella schermata, ma sul web non potevi metterla, anzi pretendeva che fossi io a prendere tutte le scelte di organizzazione dei contenuti. E allora vabbè, cioè, hai fatto una cosina, però non spacciarti per uno che fa un intero sito internet. E qui era lo stesso problema, difatti questa persona è scomparsa e non si può riusciti a fare una cosa in più. Non per niente chi lavora con me poi di solito viene cercato da tutti i concorrenti, perché evidentemente è una persona affidabile. Se non lavorano con me c'è ben poco da combinare. Un altro caso ancora è in un settore dell'open source molto interessante, molto importante, è uno strumento che usiamo tutti, che è assolutamente utile, e bisogna avere delle alternative nel mercato. Bene, la gestione di questo servizio, prodotto, soluzione open source nella parte italiana viene gestita da pochissimi soggetti, uno o due, con una alterigia non da poco, per cui sostanzialmente non passa niente se non va bene a loro. Stiamo parlando di gente giovane, ancora una volta, che ha paura di essere sorpassata. Ora, queste persone, a queste persone si propone di far dare una mano e via di seguito. Se non sei del loro cerchio, non ti ascoltano nemmeno. E voi direte, vabbè, tu Valentino, è che hai un bel carattere, ma insomma, può essere anche un problema mio. È venuto fuori, emerso parlando con altri professionisti, che queste persone sistematicamente allontanano tutti, e da questo si capisce quanto poco quel settore si sta sviluppando in Italia. Un altro esempio è tristemente Wikipedia italiana, ben conosciuta per avere un ristretto cerchio di contributor che decidono cosa fare o non fare, più che contributor, di gestori, amministratori della piattaforma, che la imbrigliano moltissimo. Io più volte ho parlato male di Wikipedia Italia, preferisco difatti usare sempre quella inglese, per le scelte ideologiche che ci sono dietro in quella italiana, soprattutto nelle esclusioni, soprattutto nel peso che viene dato ai contenuti. Se c'è una pagina che si occupa di un argomento poco gradito al comitato, alla cerchia, diciamo così, vediamo immediatamente che tutte le tesi in opposizione vengono trattate molto più ampiamente, proprio in termini quantitativi. E vengono usati aggettivi, verbi, anche segni di interpunzione, ogni soluzione tecnica per ridurre l'affermazione centrale per la quale è importante. Non per niente tutta la parte delle religioni viene tutta trattata col condizionale, mentre qualsiasi altra affermazione scientifica viene trattata col verbo presente, e così. Mentre qualsiasi affermazione Međugorje sarebbe così, per fare un esempio. E chiaramente questo diverso modo di scegliere di trattare delle notizie che comunque vengono da fonti esterne porta a uno squilibrio, cioè nel vedere trattati certi argomenti religiosi sembra proprio un discorso fanatico. Per cui le tesi invece opposte, razionali, dimostrano come queste cose sostanzialmente siano basate su una credulità popolare comune. E un atteggiamento diffuso, per fortuna non di tutti, questo sia ben chiaro, è inutile generalizzare, però anche in questo caso più di una volta ho cercato di entrare in contatto con questo mondo e questo mondo subito si chiuse a riccio su se stesso. L'ho visto anche in un altro software open source, nella gestione sempre italiana. Questo per arrivare a dire cosa? È inutile che continuiamo a darci contro tutti gli uni con gli altri. Credo che sia evidente, cioè non possiamo continuare a dare la colpa ai politici e tutti come gestiscono la cosa pubblica, se poi nella gestione di qualsiasi attività online o qualsiasi attività di impresa, alla fine si lavora solo perché tu sei amico, io ti conosco, allora so che mi sei fedele. Questo discorso della fedeltà non deve essere sostituito da una fedeltà ai soldi, ok, chiaro, però nemmeno a dire lavoro solo con chi mi va, e se ce n'è uno proprio in un settore poi di volontariato che vuole fare delle cose bene, mi dà la propria disponibilità, ma io non lo conosco, non gli do spazio. Anzi, vedo di chiamare subito altre persone che lo possano coprire subito, sostituire subito e impedirgli di prendere uno spazio magari lasciato vuoto. Ecco, questa impostazione è quella che ferma l'Italia. Perché è inutile, più si chiudono alle iniziative, alla collaborazione delle cose, e meno si va avanti. Ricordiamo da dove è nato questo podcast, molto duro perché è una cosa che ormai da 20 anni vedo e non migliora, sta peggiorando con tanti giovani di oggi, e ai quali sembra normale un mondo così. Ecco, sappiate che il mondo da cui veniamo era un mondo di gente che faticava e dava tutto quello che aveva per i giovani, per crescere, per fare delle cose, per crescere, ma non a sbafo, per crescere insieme. Quindi quello zio ha dato tutto quello che poteva per il nipote, e poi il nipote ha fatto lo stesso per lo zio, nonostante il padre. Quindi vogliamo essere lo zio o il padre? Mi piace anche raccontare una delle tante storie che si sa dell'imprenditoria di alcuni anni fa, stiamo parlando di 50-60 anni fa, storie di aziende grosse che lavorano bene e che a un certo punto trovano un dipendente che va a parlare col fondatore di queste aziende. Dice: senti, io ho quest'idea, tu cosa ne pensi? Sì, una bella idea, cosa ti serve? Cioè, il titolare dell'azienda affermata dava i soldi al dipendente perché si creasse l'azienda, non per tenerlo sotto, perché tutto sommato è sempre meglio avere un dipendente che avrà un debito di riconoscenza nei tuoi confronti, che non ti fregherà, e negli affari lavorare con gente che non ti frega è un valore aggiunto, e si guadagnerà poi insieme, perché non può crescere anche lui, perché io devo detenere una posizione, un potere dalla posizione che ho raggiunto, devo impedire ad altri di fottermi. Bene, con questo discorso allora facciamo una bella cosa, lasciamo fare tutto ai monopolisti, ci affidiamo poi ai monopolisti credendo che ci lasceranno fare le cose, invece non funziona così. Beh, sostanzialmente tutti questi soldi venivano dati spesso a fondo perduto, diceva: se poi ti andrà bene me li restituisci, se non va bene, amen, io me li sono giocati, chiuso, amen. Vi assicuro, queste cose venivano fatte, non dico ogni giorno, perché chiaramente non ogni giorno i dipendenti andavano a costruire una nuova azienda, ma ogni tanto capitavano, e sono aziende che poi sono cresciute, sono diventate importanti e hanno creato un distretto. Perché ancora oggi in Italia parliamo di quanto dovrebbero lavorare le aziende con le università e non si riesce a fare, mentre in Spagna, in qualsiasi posto vai, trovi una continua e profonda collaborazione tra aziende e università? Perché c'è un modo diverso di lavorare. Le università non vogliono emergere come le più belle al mondo, e quindi se vieni da me ti concedo di essere un mio cliente, ecco, questa è l'impostazione, rispetto a un collaboriamo insieme perché dobbiamo creare una nuova generazione di gente che lavori e crei una nazione sempre migliore. Qui in questo momento, continuando a togliere risorse ai giovani e dicendo devo proteggere il mio lavoro, si ottiene che i giovani oggi combattono per le briciole e ci si attaccano in maniera esagerata credendo che sia questo il modo di lavorare, e invece non lo è, non lo è assolutamente. Io spero che questo messaggio arrivi a qualcuno e faccia riflettere, non solo a quelli che stanno sbagliando e stanno pensando a lavorare cercando di difendersi da un ipotetico attacco del proprio cliente o del proprio fornitore o del concorrente. Anche nel marketing si insegna che l'unica cosa a cui uno deve pensare è il cliente, non al concorrente. Cioè, se io penso al concorrente, faccio le cose contro il concorrente, ma non per il cliente. Quindi io devo pensare al cliente, io devo pensare al risultato. Qual è la visione? Ottenere questo risultato. Tizio me lo può dare? Caio me lo può dare? Li comparo, scelgo qualcuno, ma non faccio la battaglia agli altri di principio. Anzi, cerco di coinvolgere in una rete positiva tutti quanti. Questo si unisce all'ultima notizia, e chiudo, scusate per questa puntata lunga per chi ha resistito fin qua, legata all'ultima dichiarazione del ministro dell'innovazione, che sostanzialmente dice daremo spazio alle start-up italiane togliendo ogni regolamento, ogni legge, ogni vincolo a chi vuole sperimentare. Quindi volete sperimentare nell'internet delle cose? Volete sperimentare con i droni? Volete sperimentare nuove tecnologie? Bene, a voi non si applicherà nessun legame e lacciuolo imposto dalla pubblica amministrazione. Nessuna legge, potrete tranquillamente sperimentare senza avere limiti. Tutto questo che senso ha? Io vorrei capirlo. È bello, sì, come affermazione di principio, ma non è una visione di creare una squadra, anche perché avremo da una parte chi potrà fare assolutamente le cose peggiori, anche sviluppare un'auto che va in giro da sola in automatico e creare dei problemi perché levo ogni vincolo, levo ogni regolamento, e dall'altra invece quelli che queste regole le devono comunque seguire. Quindi si creano ulteriori divisioni nel mercato invece di favorire tutti. Questo è il discorso centrale. Le risposte al ministro su LinkedIn sono notevoli. Anche qui un'altra storia bellissima di alcuni italiani che dicono: noi abbiamo iniziato, credo nel 2012 o 2014, a parlare di internet delle cose quando ancora nessuno sapeva di cosa parlavamo, abbiamo investito pesantemente, ci siamo venduti le case per fare queste cose, abbiamo battuto tante volte la porta, ha bussato tante volte al ministero e via di seguito per farci autorizzare a fare le cose, non si smuoveva niente, siamo andati in America, ora siamo non competitivi, ma siamo persino i leader del mercato a livello mondiale. E in Italia non si è potuto fare. Pensiamoci, non sono cose astratte o teoriche, il fatto che qui si lavora solo con l'amico. Riuscire a lavorare in una rete virtuosa è una cosa bella. Io mi aspetto che chiunque sente queste tematiche a cuore mi scriva, mi proponga la sua visione, le sue soluzioni, oppure anche il fatto che non è d'accordo. Mi trovate su caffè20.it, tutti i recapiti, e facciamo qualcosa insieme. Ma non proponiamo solo una visione, che già è una cosa importante, proponiamo anche un primo passaggio. Ecco, questo dell'essere un pochettino operativi è qualcosa che mi sembra determinante, soprattutto in un periodo in cui gli annunci prevalgono ormai sulla realtà. Quindi si annuncia, ma non si fa. Quindi, se avete una visione per realizzare delle reti propositive, che sia anche connotata da un primo passaggio pratico, andiamo a fare questo, scrivetemi e facciamo insieme qualcosa. Per inciso, sto cercando programmatori e grafici, quindi se avete partita IVA e lavorate in questo settore, comunque scrivetemi. Caffè 2.0, spero di non avervi annoiato troppo. È una puntata lunghissima, tanto forse poco piacevole, non lo so. Ditemelo se non le sopportate puntate come queste, oppure se vi sono piaciute magari. Io lo spero. Un caro saluto a tutti. Buona giornata.